Ho dovuto cambiare postazione in tempo zero perché se no Nathan vuole stare vicino a me e a volte magari dice qualcosa, fa qualcosa, potrebbe disturbare il proseguo. Allora, venite con me nel Salmo 24. Salmo 24, come è stato detto, completeremo le nostre riflessioni. Iniziate giovedì scorso, non farò un riepilogo, chi desidera va ad ascoltarselo. Questo è anche uno degli scopi per cui noi registriamo. Ricorderò qualcosa man mano che andrò avanti nelle riflessioni. Salmo 24. Leggo. Salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizioni dal Signore, giustizia dal suo Dio, dal Dio della sua, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Pausa. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è il re di gloria. Pausa. Fin qui la nostra lettura. Allora, il titolo che daremo alle riflessioni di questa sera. Il titolo che daremo all'incontro di questa sera è Adorare Dio alle condizioni di Dio. Abbiamo visto la volta scorsa a servire Dio alle sue condizioni. Questa sera vedremo adorare Dio alle sue condizioni. Io voglio ricordare, fratelli, che l'adorazione di un credente, di un nato di nuovo, è proprio una caratteristica, è un cartello indicatore che caratterizza proprio il fatto che una persona è passata dalla morte alla vita. Poi voi sapete bene, meglio di me, che l'adorazione è un comando di Dio ed è un grande desiderio di Satana. Satana vuole soppiantare Dio, ma è un comando di Dio. Ad esempio, in Matteo 4,10, se vi ricordate, quando Satana andò a tentare il Signore Gesù, a un certo punto il Signore Gesù gli risponde e dice: scritto, adora Dio tu. È un comando. Adorare Dio è un comando e a Lui solo rivolgi la tua lode, la tua adorazione. È un comando quello di adorare Dio. Chiaramente sono convinto che è un desiderio di tutti i credenti. Quindi tutti i nati di nuovo sicuramente hanno questo desiderio di adorare Dio. È certo, sono sicuro. Però, fratelli, è altrettanto vero che non tutti i nati di nuovo vogliono farsi preparare dallo Spirito Santo. E neppure vogliono a volte stare alle regole di Dio. E allora che cosa fanno? In qualche modo improvvisano. E abbiamo visto la volta scorsa che l'improvvisazione non è altro che un attentato alla santità di Dio. Noi non possiamo improvvisare proprio niente. Se vogliamo dire, fratelli, parlare ad esempio a volte si parla dell'estemporaneità. Che cos'è? Non è l'improvvisazione, cioè io mi sveglio al mattino, parlo di un argomento oppure improvviso l'adorazione, è impossibile. L'estemporaneità, fratelli, biblica, è il risultato di una preparazione che c'è a monte. È chiaro questo? Se noi improvvisiamo, a volte, fra virgolette, improvvisiamo, è perché a monte c'è una preparazione, c'è un rapporto intimo con il Signore. Altrimenti noi non potremmo improvvisare proprio niente. io mi sono posto delle domande, no? Però quando io mi sono posto queste domande, fratelli e sorelle, chiaramente ho guardato a me, io non so se questo potrà aiutarvi in qualche modo. Mi sono chiesto, perché a volte io non prego? Perché a volte io non ho la forza per adorare Dio? Mi sono posto questa domanda, non so se anche voi qualche volta ve la siete posta, no? E se ci facciamo un esame onesto davanti al Signore, ok? E io me lo sono fatto, ho voluto ricordare quelle volte che non ho avuto la forza di adorare Dio. E allora ho visto che in queste situazioni c'erano tante, tanti legami, tante potenze che mi tenevano fermo, bloccato, seduto alla sedia, col cuore chiuso, sigillato, che non aveva nulla da dire a Dio. E allora mi è venuto in mente qualche volta che sono andato alla sua presenza turbato, perché magari, non so, un figlio o una situazione lavorativa mi ha creato dei problemi, arrivo alla presenza del Signore turbato, oppure dei rancori. Ci possono essere a volte dei rancori tra fratelli, tra le persone, gelosie, ci possono essere delle discordie, ci possono essere dei mormorii, insomma, se volessimo riassumere, possiamo dire alla luce della scrittura che quando noi non preghiamo, non adoriamo Dio, la causa principale, se non unica, è il peccato. Cioè noi, quando non abbiamo la forza per adorare Dio, il nostro cuore è sigillato, ok? Io non parlo, fratelli, di situazioni sporadiche, ma io parlo di situazioni continue, molto probabilmente la causa principale potrà essere il peccato, è il peccato, da quello che capisco io. Fratelli, pensate quante ragioni abbiamo noi per adorare Dio. Io ho fatto un elenco interminabile. Pensate, Dio ha dato il suo figlio per noi, ma se noi ci pensassimo a questa grande verità, è impossibile tacere. Dobbiamo per forza, anche nelle sofferenze, avere la forza di adorare, lodare Dio. Pensiamo anche al fatto che siamo diventati figli di Dio. Pensiamo al fatto che abbiamo una famiglia spirituale, la Chiesa del Signore. Tanti motivi che ci porterebbero per forza ad adorare Dio. Capite che potenze grandi ci devono essere nel nostro cuore se noi non abbiamo la forza di adorare il Signore? Vuol dire che ci sono delle potenze più forti di quelle che Dio ci fa conoscere perché noi lo possiamo adorare, che non ci permettono di poterlo adorare. E noi dobbiamo ricordarci, fratelli, che anche nell'adorazione Dio dà delle regole, dei principi che se vengono temperati sicuramente noi avremo la forza di adorare Dio. Se non le rispettiamo, queste regole spirituali, questi principi spirituali, noi non potremmo mai adorare Dio. Vi faccio degli esempi prima di analizzare il nostro Salmo. Ad esempio, nel Salmo 100, al versetto 2, ci viene ricordato che Dio vuole che noi andiamo alla sua presenza. E poi dice, come dobbiamo presentarci a Dio? E viene detto, al versetto 2, con gioia. Come ci dobbiamo presentare a Lui? Con ringraziamento, viene detto al versetto 4. Sempre nel versetto 4 di questo Salmo ci viene ricordato che noi ci dobbiamo presentare a Lui come? Con la lode. Guardate, ci dà dei principi, delle indicazioni come ci dobbiamo presentare, vero? Quindi dobbiamo studiarci, di prepararci prima di arrivare in adunanza o prima di piegare le nostre ginocchia, ginocchia del nostro cuore, come presentarci a Lui. Questo è molto importante. Vedete, mi viene in mente l'atmosfera che viveva il popolo di Israele quando doveva andare al Tempio. È bellissimo. C'era tutta una preparazione, si dovevano santificare, si dovevano preparare, c'erano delle cose che potevano fare, altre cose che non potevano fare. Poi, quando ubbidivano a tutte queste cose, dice nel Salmo 36, versetto 8, che venivano saziati abbondantemente nella casa di Dio. È bellissimo. Fratelli, quando noi ci prepariamo, e vedremo adesso in che modo ci dobbiamo preparare, quando noi ci prepariamo, noi andiamo alla presenza del Signore e siamo saziati della sua presenza, saziati dalle benedizioni di Dio. È bellissimo questo. Allora, noi dobbiamo chiederci come dobbiamo entrare alla presenza del Signore. Quali sono le condizioni che Dio pone perché noi possiamo essere certi che la nostra adorazione viene accettata, e possiamo essere certi di un altro elemento, fratelli, di presentarci a Lui senza ipocrisia, perché c'è anche questo rischio, il rischio di entrare con ipocrisia davanti a Lui. Abbiamo detto la volta scorsa che non è a caso che Davide scrive questo salmo, perché lui ha sperimentato personalmente in diverse circostanze l'aver non rispettato, trasgredito le regole che Dio dà, e ne ha pagato un grande prezzo. Abbiamo visto la volta scorsa che Uzza stende la mano e muore, è un segno del giudizio di Dio. E quindi ci sono delle regole, e noi vogliamo porci questa domanda: quali sono le regole che il Signore ci fa vedere attraverso questo salmo? Bene, allora io l'ho diviso questo salmo in 5 parti. I primi 2 versetti c'è la premessa, poi abbiamo 2 precise domande al versetto 3, e al versetto 4 a 6 ci sono le risposte, o se volete le condizioni, che Dio ci detta perché noi possiamo adorare. Poi al versetto 5 ci sono i risultati positivi, e guardate attentamente, dal versetto 7 a 10 ci viene ricordato a chi noi rivolgiamo la nostra adorazione. Allora, rileggiamo, fratelli, i primi 2 versetti velocemente, e ci ricorda: al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Di cosa ci ricorda? Cosa vuole ricordarci questi 2 versetti? Abbiamo detto la volta scorsa, ci parla della seità di Dio, cioè in un termine tecnico, ma che vuole dire semplicemente che Dio è sufficiente a se stesso, non ha bisogno di noi. Dio si presenta, ok, dalla sua carta d'identità. Non dici: io però, sai, se mi manca un po' voi, in qualche modo vacillo in qualcosa. No, Lui è perfetto in tutti i suoi caratteri, con o senza di noi. Noi gli diamo dei problemi, ma con o senza di noi, Lui è il creatore dei cieli e della terra. È l'Iddio unico, vero. Allora, è importante ricordare questo. Perché? Perché noi ci ricorda con chi abbiamo a che fare. Non abbiamo a che fare con un uomo, non abbiamo a che fare con gli anziani della Chiesa, non abbiamo a che fare, che ne so, con qualche predicatore importante. No, noi abbiamo a che fare con il Creatore, con colui che ci ha...
Gino, non ti sentiamo più.
Allora, dicevo, guardate le 2 domande che pone Davide, alle quali poi darà una risposta. E in questa risposta ci sono le 4 condizioni che servono a noi per presentarci a Lui in modo accettabile. La prima domanda: chi salirà al monte del Signore? Che dopo che abbiamo capito chi è Dio, ma come si fa a salire al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Sono delle domande importanti, non è di facile risposta. Noi possiamo dire che da un punto di vista posizionale, ok, voglio precisare questo per i giovani nella fede, noi possiamo entrare alla presenza del luogo, alla presenza di Dio nel luogo santissimo, perché siamo stati salvati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Quando noi entriamo nel luogo santissimo, Dio vede il suo figlio al posto nostro. Quindi noi non moriamo alla presenza della santità di Dio, perché Dio vede suo figlio, il sangue del suo figlio sparso sul nostro cuore. Questa è la posizione, ma perché la nostra pratica, noi possiamo essere accettati quotidianamente, quando noi andiamo in preghiera, ci presentiamo a Lui, Dio dà delle condizioni, perché non è il nostro amico, non è il nostro amico sul quale noi possiamo battere la spada, possiamo mettere a giocare. Vedete, noi spesso facciamo una confusione fra 2 termini: confidenza e confidenza. La confidenza si dà in modo giocherellone a un amico, eccetera. La confidenza ci parla di quella relazione intima che noi dovremmo avere con Dio. Allora, quali sono queste 4 condizioni? Guardiamo la prima condizione, a versetto 4, la rileggiamo. Dice l'uomo innocenti di mani. Prima condizione. Allora dobbiamo chiederci di cosa ci parlano le mani. Voi sapete che nella scrittura c'è un linguaggio simbolico, è vero? E quindi di cosa ci parlano le mani? Le mani sicuramente ci parlano delle nostre azioni, ci parlano delle nostre attività, ci parlano di tutto ciò che è visibile agli occhi degli altri, ok? Quindi tutto quello che noi vediamo di una persona, ecco, quelle sono le attività che lui fa con le sue mani, inteso in questo senso. Quindi tutte le nostre attività, azioni, sono il risultato, sono un'immagine di questo mani, delle nostre mani, come dice in questo Salmo. Noi dobbiamo presentarci con le mani innocenti. Che significa? Fratelli, significa che noi, quando ci presentiamo alla presenza del Signore, la nostra coscienza deve sentirsi tranquilla, deve sentirsi libera. Allora ci viene ricordato, ad esempio, possiamo fare dell'applicazione, pensiamo al lavoro, pensiamo agli affari, pensiamo ai rapporti interpersonali, pensiamo a tutto quello che è visibile, tutto quello che è visibile, che le nostre mani, cioè le nostre, nella giornata noi possiamo fare, deve lasciare la nostra coscienza pulita quando noi ci avviciniamo al Signore. Questo è un termine usato spesso nella scrittura. Perché, fratelli? Perché noi dobbiamo avere le mani innocenti? Perché è vero per una questione anche di testimonianza, ma è vero anche, fratelli, che questo Dio descritto nei primi due versetti, lui è l'Iddio onnisciente, l'Iddio onnipresente. Allora ci viene ricordato nel libro dell'Apocalisse, voi vi ricorderete, vero? Dici, io conosco le tue opere. Cioè io so quando ti svegli al mattino e metti i piedi a terra e inizi a fare delle cose, fino a quando tu vai a rimetterti sul letto e a dormire. Io vedo, conosco tutte le tue attività. E se hai le mani leprose, se le tue mani sono leprose, se le tue mani sono sporche, beh, quando parlerai con me, io non posso ascoltarti, non ti ascolterò. Mi viene in mente, fratelli, Esodo 4, 6 e 7, che non leggiamo per brevità. Vi ricordate quando Mosè, Dio lo chiama e lo manda, e lui, fra quelle scuse che trova, giustificazioni che trova, a un certo punto il Signore dice, metti la tua mano, dice, come farò io andare e a servire, non mi ascolteranno, eccetera. Allora il Signore dice, metti la tua mano nel petto, mette la sua mano nel petto, la tira fuori ed è leproso. Ci ricorda che un leproso non può stare alla presenza di Dio, è vero? Poi dice, rimettila dentro, e la tira fuori, ecco la mano pura. Una mano pura è quella che Dio chiede perché noi lo possiamo servire. Fratelli, questo è un principio importante nella preghiera. Lo voglio dimostrare. Venite anche con me in Prima Timoteo adesso, tenendo il segno nel Salmo. Prima Timoteo, vorrei leggervi un passo che ha a che fare proprio con la preghiera. Prima Timoteo, capitolo 2, leggiamo il versetto 1 e poi il versetto 8. Qui si incoraggia a pregare, dice, esorto dunque, versetto 1, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, quindi preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Poi dice a chi? A un certo punto, a versetto 8, dà la condizione. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, quindi ci dice dove, in ogni luogo, e questo è un grande privilegio, poi ci dice come dobbiamo pregare, alzando le mani pure, cioè quando noi ci presentiamo al Signore, fratelli, le nostre azioni non ci devono accusare. Le nostre mani, cioè la nostra quotidianità, tutto quello che noi facciamo, non deve essere qualcosa che in qualche modo imprigiona il mio cuore, lo rende triste e io non ho la forza davanti al Signore di lodarlo, di adorarlo. È vero? E quindi Questo è molto importante quando noi ci presentiamo. Ecco perché, fratelli, è importante prepararsi prima. Noi dobbiamo studiarci, dobbiamo stare attenti. Venite adesso con me ancora in un passo dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 1, passo molto forte. Nel capitolo 1 ci sono delle denunce che Dio fa al suo popolo, davvero incredibile. Ad esempio li chiama figli ribelli, li chiama Sodoma e Gomorra, corrotti, usa degli aggettivi che fanno paura. E quindi a un certo punto dice al versetto 15, notate, quando stendete le mani, ok, distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere, io non vi ascolto. Qui si parla dell'ipocrisia, eh? Le vostre mani sono piene di sangue. Tutto quello che queste persone facevano dalla mattina alla sera erano sporche, mani sporche, e alzavano queste mani sporche perché volevano pregare. E Dio dice, non sono interessato, guardate cosa dice. Dice a un certo punto, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Guardate, le mani hanno a che fare con le nostre azioni, con la nostra quotidianità. Smettete di fare il male, guardate, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Guardate, adesso dice, poi venite, l'invito, e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Allora, noi possiamo, fratelli, dice la scrittura, peccare durante l'arco della giornata, è vero? Ma noi dobbiamo avere un cuore sensibile che trema al fatto di ritardare, di rincontrare il Signore e chiedergli perdono. Noi quando pecchiamo, fratelli, e lo Spirito Santo ci richiama, la nostra coscienza ci bussa, e non possiamo negare queste cose, è vero? Sono esperienze che tutti quanti noi abbiamo fatto e facciamo ogni giorno. Beh, noi non possiamo fare tapparci le orecchie e dire non sento, e poi alziamo le mani, no! Perché questo non è gradito a Dio. Dio ci dice, ok, è peccato, il peccato potrebbe non essere un problema se ti ravvedi, se stai alle mie regole spirituali. Questo è molto importante. A volte noi, fratelli, disattendiamo queste cose e passiamo alla preghiera. Oppure non preghiamo e ci lasciamo imprigionare da questa potenza che è il peccato, e la nostra bocca non parla, il nostro cuore è muto, non ce la fa a parlare, ad alzare la voce. E quindi dobbiamo ricordarci di questo. Quando noi, fratelli, le nostre mani sono a posto, e quindi la nostra condotta è a posto, sapete che cosa accade? Non lo leggiamo, ma segnatevelo per chi prende appunti. Giobbe 17,9, noi cresciamo. E quando noi cresciamo, sapete che cosa facciamo? Noi abbiamo il bisogno di adorare Dio. Allora, se io non adoro Dio, vuol dire che non sto crescendo. Vuol dire, se non sto crescendo, che nella mia vita c'è del peccato. Vuol dire che io sto facendo spazio a tutte quelle cose, azioni quotidiane che noi possiamo vedere, che in qualche modo mi ostacolano, mi tengono prigioniero di me stesso. Seconda condizione, torniamo nel nostro Salmo. Seconda condizione, allora, torniamo nel nostro Salmo, sempre al versetto, mi sono perso, eccolo qua, versetto 4. Allora, chi salirà? Chi è puro di cuore? Seconda condizione. Bellissimo questa progressione. Se avete notato, le mani, abbiamo detto, ci parlano di cosa? Le mani ci parlano di tutto quello che si può vedere, della quotidianità, cioè delle nostre azioni. Adesso il Signore va un po' oltre a quello che noi possiamo vedere. Allora ci parla del cuore, di un cuore puro. Allora inizia a farci guardare dentro. Dice, ok, Gino, allora le mani, quello che tu puoi vedere della tua vita, quello che tu fai dalla mattina alla sera, Adesso, attenzione, voglio farti guardare nel tuo cuore. Allora, chi può salire alla presenza del Signore, alle sue regole? Chi ha il cuore puro? Attenzione, non chi non pecca mai, non è questo il senso, ma chi ha cuore puro. Allora vuole farci guardare all'interno di noi stessi. In Matteo 12, 34, leggiamolo, tenendo sempre il segno nel Salmo 24, in Matteo 12 ci ricorda il perché la scrittura. Matteo 12, 34. Qui il Signore riprende in modo forte gli astanti e dice: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Quindi dice a questi: voi siete malvagi, non potrete mai dire delle cose buone perché voi siete malvagi. Allora guardate a cosa associa la malvagità, attenzione. Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Potremmo dire, fratelli, che dall'abbondanza del cuore le nostre mani si muoveranno. Dall'abbondanza del cuore, non solo la bocca, ma anche a che fare con la nostra quotidianità. Perché, guardate, l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone. Quindi, se io tutta la giornata penso al Signore, mi nutro della parola, strappo dei momenti in cui io prego, ci sono delle cose che magari mi spingono a pensare delle cose brutte, eccetera, e io metto un freno, e quindi mi studio di fare tutte queste cose, allora dalla mia azione, dalla mia bocca o dalla mia azione, dalle mie mani, usciranno delle buone cose. Guardate adesso, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avrete detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, eccetera. Bellissimo questo. Quello che abbiamo dentro, noi metteremo fuori. In Marco 7, 20, 21, andiamo in Marco 7, 20, 21, perché completa il pensiero. Marco 7, 20 a 21, diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri. Quindi guardate, queste che vengono elencati qua sono azioni, potremmo dire sono cose che la nostra mano fa, la nostra quotidianità. Guardate: pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Guardate un attimo. Perché qui ci porta a guardare dentro, fratelli? Perché le nostre mani si muoveranno in base a quello che c'è dentro al nostro cuore. A volte, fratelli, noi potremmo anche impegnarci in alcune circostanze, no? Faccio l'esempio, parliamo dell'adorazione, lasciatemi fare questa applicazione. Io potrei anche venire in adunanza, tu potresti venire in adunanza nel giorno di adorazione o quando ci colleghiamo e mettere un bel vestito, no? E quindi in qualche modo l'apparenza è bella, che l'apparenza formula una preghiera fatta in qualche modo che sta in piedi, eccetera, e metto un bel vestito. Però, fratelli, non ci dimentichiamo che il Signore legge il nostro cuore. Infatti in Prima Samuele 16, 1, 6 a 7, vi ricordate? Quando Saul va a ungere Davide, che non sapeva fosse Davide, guardando Eliab dice: oh, questo sicuramente è l'uomo giusto, alto, bello, aveva un bel vestito, no? Si presentava bene. Cosa dirà Dio a Samuele? No, no, io non ho scelto quello, assolutamente no, non è quello che ho scelto. Perché vedi, Samuele, io guardo al cuore, io leggo nel cuore, io so le motivazioni di Eliab e non è adatto a quello che io voglio fare nell'uomo che ho scelto. Vai avanti, fratelli, è uguale nella nostra vita. Noi possiamo indossare il bel vestito, ma Dio legge il nostro cuore. Allora, io ricordo, ve l'ho già ricordato questo esempio, ve lo voglio ricordare. Quella volta andammo a Salisburgo con Miriam e passeggiavamo nella via principale piena di vetrine, e Miriam vede una vetrina bellissima. Dice: Gino, quanto è bella questa vetrina, guarda che belli abiti, dai, ti prego, entriamo. E ho detto: vuole, entriamo. siamo entrati, fratelli, il mercato di Manfredonia degli stracci, quelli là di seconda mano, era più bello. Allora mia moglie mi fa: che delusione, mamma mia, l'apparenza non era quello che c'è dentro. Fratelli, a volte è così anche per noi. La nostra apparenza non rispecchia quello che realmente c'è nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di sorvegliare il nostro cuore, perché dal cuore escono c'è la sorgente della vita. Noi dobbiamo, fratelli, abbiamo un sorvegliante che si chiama Spirito Santo. Lui vorrebbe fare il guardiano 24 su 24, ma noi glielo dobbiamo permettere. Noi dobbiamo avere un orecchio sensibile, perché, come ci insegna la scrittura, potremmo rattristare lo Spirito Santo, potremmo metterlo in un cantuccio e lo potremmo costringere a non parlare più al nostro cuore. Allora faremo delle scelte disastrose, difficili, brutte, che hanno delle conseguenze terribili. Che non sia così per noi. Io voglio leggere un altro passo con voi e vedere sette dettagli che ci possono portare a un cammino, ad avere un cuore puro, a un cammino di purezza. Venite adesso in Filippesi, capitolo 4. Filippesi, capitolo 4. Mi piace molto questo passo. Come dicevo, ci dà sette particolari che ci portano ad avere un cammino di purezza. Versetto 20, 7. Allora dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Bellissimo. Guardate adesso l'elenco. Quindi, adesso vi dico come dovete fare questa congiunzione. Quindi vi spiego come dovete fare, perché la pace di Dio vi protegga, protegga i vostri pensieri, protegga, vi dia pace. Ve lo voglio spiegare. Quindi, fratelli, tutte le cose vere. 1. Tutte le cose onorevoli. 2. Tutte le cose giuste. 3. Tutte le cose pure. 4. Tutte le cose amabili. 5. Tutte le cose di buona fama. 6. Quelle in cui vi è qualche virtù, siano lode, siano oggetto dei vostri pensieri. 7. Guardate, fratelli, di cosa ci dobbiamo nutrire? Ci dobbiamo guardare qualche film, che ne so, che in qualche modo ci sono bestemmie o cose di questo tipo, oppure, che ne so, leggere libri che in qualche modo danno contro la parola di Dio, oppure ascoltare discorsi fra colleghi a sfondo sessuale, oppure faccio degli esempi così. Di cosa ci dobbiamo nutrire? Fratelli, di tutte le cose vere. Bello l'aggettivo di quantità, tutte. Di tutte le cose vere, di tutte le cose onorevoli, di quelle giuste, di quelle puri, di quelle amabili, quelle di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù, devono essere oggetto dei nostri pensieri. Cioè, noi li dobbiamo ricercare. Allora, questo passo mi fa riflettere. Non posso entrare in merito di queste caratteristiche, ci vorrebbe un altro incontro. Però, fratelli, guardate, io deduco questo, che noi ci dobbiamo ricordare che pensare alle cose buone o pensare alle cose non buone, sapete che cos'è? È una scelta che noi operiamo. Quindi, se io scelgo di ascoltare, di vedere le cose vere, onorevoli, giuste, pure, cioè, è una scelta che faccio. Se io non lo farò, è una scelta. Allora io devo, fratelli, tutte le mattine chiedere, veramente implorare il Signore, dire: Signore, ti prego, fa che io possa scegliere di guardare a questo, di fare questo, di pensare quest'altro. Ti prego, Signore, riprendimi quando io faccio diversamente. Allora noi diamo al guardiano del nostro cuore piena autorità di tirarci le orecchie. Sensibilizziamo il nostro cuore. Infatti il grande risultato che vediamo qua dice: e il Dio della pace sarà con voi. Allora io capisco che se non cerco queste cose, il Dio della pace, sebbene mi abbia salvato, sebbene non mi fa perdere la salvezza, non è con me. È vero, non è un Dio vicino a me, non è un Dio che sta condividendo le mie scelte, ma è un Dio che sta lontano dalle mie scelte. Terza condizione, torniamo nel nostro Salmo, accelero un po', terza condizione, versetto sempre 4, dice che non eleva l'animo a vanità. Terza condizione, l'uomo o la donna che non eleva l'anima alla vanità. Che cos'è la vanità? Fratello, mi sono chiesto questo. Beh, la vanità sono cose inutili, cose che non ci danno utilità, ma sono cose che possono occupare un posto importante nella nostra vita. Facciamo un esempio, l'idolatria. Okay? L'idolatria sono degli dèi che occupano uno spazio nella nostra vita, richiedono un certo impegno, un certo sforzo e portano l'anima di chi lo fa a perdere le forze spirituali per poi poter prepararsi ed adorare Dio. Allora io ho pensato a tanti tipologie di idoli. Scusate, sono cose che noi sappiamo bene, è vero, l'abbiamo predicate mille volte, tanti fratelli, meglio di me, ve le voglio solo ricordare. Se io mi innamoro del mio lavoro, non c'è niente di male, fratelli, assolutamente, dobbiamo lavorare, impegnarci, servire il nostro padrone come a Cristo è scritto. Ma se il mio lavoro prende il posto di Dio, questa si chiama idolatria e mi toglierà le forze per poter adorare Dio. Se io ho un hobby, non c'è niente di male, se questo rimane nel piccolo spazzettino che forse dovrebbe avere, ma se questo piccolo spazzettino prende tutta la mia vita e prende il posto di Dio, Dio la chiama idolatria e questo non va bene. Dio odia queste cose. Chi fa queste cose permette, dà tutta la sua energia a questi dei e arriva alla presenza del Signore che non ha più forze, non ha la forza per poter adorare, lodare Dio. È svuotato di tutta l'energia che dovrebbe dare al Signore. Mi piace, fratelli, una parte del capitolo 31 di Giobbe, dove Giobbe, difendendosi, ricorda quello che lui faceva. E ricorda che era un uomo impeccabile, aveva una condotta che non si poteva dire niente. Si prendeva cura di tutti, rispecchiava proprio il capitolo 1 di Isaia, no? Tutte quelle caratteristiche, adesso non sto lì a elencare di nuovo. E dice, io avrei potuto baciare la mia mano, cioè adorarmi. Lo dice nel capitolo 31, versetto 26. Dice, io avrei potuto baciare la mia mano, come dire, mamma mia, quanto sono bravo. Perché può capitare anche questa è vanità. Guardarci come noi gestiamo e diciamo, mamma mia, oh, però come me, proprio dai, e baciamo la nostra mano. Questa è vanità, questa è autoadorazione, questa è terribile chi fa queste cose. Allora guardate, ci sono una serie di situazioni che ci fanno perdere le forze e noi ci presentiamo alla presenza del Signore senza forze, svuotati. Diamo la primizia delle nostre forze a queste idee. Quarta condizione, lascio dei pezzettini perché vedo che sto andando fuori dal tempo. Allora, quarta condizione, dice, e non giura con il proposito di ingannare. Qui ci viene parlato delle relazioni orizzontali, interpersonali. Allora, noi dobbiamo fare attenzione a quando noi, fratelli, apriamo la nostra bocca. Noi dobbiamo avere una lingua domata. E non è facile, fratelli, per nessun uomo è facile. Dobbiamo avere una lingua che edifica, una lingua, dice Efesini, che canta inni spirituali a Dio. È vero, dobbiamo avere una lingua così. Dobbiamo fare attenzione quando noi parliamo, perché, vedete, le menzogne o le mezze verità, fratelli, possono far morire delle persone. Io ho in mente in Prima Re 21, i versetti 12 e 13, se vi ricordate, viene parlato di un uomo giusto, un uomo che non cede l'eredità che Dio ha dato a lui, perché aveva timore di Dio, a un re malvagio come Acab. E Acab, insieme alla moglie Izebel, fa un programma a Izebel, si prende due testimoni, li fa mentire, e quelle menzogne fanno morire un uomo innocente. Certo, il prezzo che hanno pagato è altissimo, ma intanto hanno fatto morire un uomo innocente. Allora, fratelli, noi ci dobbiamo ricordare, fratelli, che non dobbiamo giurare con inganno. Se abbiamo subito delle offese, se in qualche modo siamo coinvolti in qualcosa che ci ha ferito, fratelli, guardiamo la scrittura, prendiamo tempo, riflettiamo, non, che Dio ci dia di non essere impulsivi e spaccare tutto, rovinare tutto, è vero? Dobbiamo fare attenzione a non ingannare il nostro prossimo, quindi ci parla proprio di queste relazioni orizzontali, ma ingannare ci parla anche di illudere il nostro prossimo, oppure di deluderlo, sono tutti dei sinonimi, truffare, imbrogliare, raggirare, sono tutti dei sinonimi, quindi ci parla dell'inganno verso il nostro prossimo. Allora, voglio concludere. Guardate adesso, a questo punto, le conseguenze positive che hanno coloro i quali si studiano di applicare queste quattro regole spirituali nella loro vita. Versetto 5, fratelli. Egli riceverà benedizioni dal Signore, bellissimo, e giustizia dal Dio della sua salvezza. È interessante perché dice dal Dio della sua salvezza, quindi a chi sta parlando qua, fratelli? Ai non credenti? No, sta parlando a noi, ai credenti. Dice riceverai giustizia dal Dio della tua salvezza, sarai benedetto, fratelli. E quando Dio benedice, nessuno può maledire. E quando Dio benedice, tutti vedranno. Quando Dio benedice, fratelli, rimane per sempre. E la gioia che ne riceviamo è non si può calcolare. Allora, guardate la prima parolina presente due volte. Pausa. Oppure, in alcune versioni, sela. Che vuol dire? Ferma. Gino, hai capito? Hai capito quello che Dio, che il Signore ti ha voluto dire? Hai capito che chi è Dio? Hai capito perché tu possa salire alla sua presenza le quattro condizioni? Bene, se hai capito questo, ti ricordi che sarai un uomo benedetto? Dio ti farà giustizia in tutti i casi? Benissimo. Rifletti su queste cose, perché sono delle situazioni molto importanti che, se non vengono, fratelli, rispettate, ci sono delle conseguenze negative. Noi non avremo la forza di adorare il Signore, non avremo questa forza. E adesso voglio concludere, fratelli, guardate, se noi ottemperiamo a queste regole spirituali, a chi rivolgiamo la nostra adorazione? Lo leggo e basta. Guardate, versetto 7. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore forte e potente, Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è re di gloria. Notate ancora una volta, sela o pausa. Fratelli, ma ci sta dicendo qui lo Spirito di Dio? Ma abbiamo capito a chi noi dobbiamo rivolgere l'adorazione? Non è a uno qualsiasi. Ci viene ricordato qua che è il Signore degli eserciti, l'Eterno degli eserciti, è il Re di gloria. Fratelli, è il nostro Signore, colui che ha dato suo Figlio per noi, colui che ci ha dato un futuro certo, colui che si prende cura dalla mattina alla sera, colui che non ci ha lasciato in balia del nemico. Noi rivolgiamo la nostra adorazione, fratelli, a questo Dio. È solo a pensiero, come dice Giobbe, solo a pensiero, fratelli, che io un giorno lo vedrò e che io starò con lui, i miei occhi lo vedranno. Solo a questo pensiero, dice Giobbe, il mio cuore si consuma. Non vedo l'ora, fratelli, che possa essere così è per noi, al pensiero di quello che Dio è, che possiamo avere un cuore sensibile. Fratelli, tutti quanti, perché qui nessuno può fare professore a queste cose, sono situazioni che se non vengono rispettate, e chiunque di noi può non rispettare queste cose, pecca e non avrà quella empatia col Signore quando andrà alla sua presenza. Vedete, un sinonimo di adorare, anzi, o meglio, una spiegazione di un termine utilizzato per adorare Dio, sapete che cosa indica? Se tradotto letteralmente vuol dire respirare la stessa aria. Allora, se noi vogliamo respirare la stessa aria di Dio, fratelli, cioè avere quest'intimità con Lui, perché ci parla dell'intimità l'adorazione, beh, fratelli, io insieme con voi, tutti quanti, non lasciamo passare il peccato. Quando pecchiamo, chiediamo subito perdono, studiamoci nella nostra quotidianità, cioè le mani, dove le mettiamo, vero? Perché ci sono dei posti dove noi possiamo mettere le mani e dove non possiamo mettere. Studiamo, vegliamo su ciò che entra nel nostro cuore, perché quello che entrerà nel nostro cuore muoverà le nostre mani, abbiamo detto. Ricordiamoci di non dare il nostro cuore alle vanità, fratelli, quindi all'idolatria, e l'Apostolo Giovanni dice: guardatevi, figlioletti, dagli idoli, guardate, perché Dio odia gli idoli. E infine, fratelli e sorelle, ricordiamoci di non giurare il falso contro il nostro prossimo, di tenere a freno la nostra lingua, le cose che diciamo, che possono essere solo edificanti, che possono avere scopi di far crescere gli altri e non di distruggere, anche se abbiamo ricevuto del male. Che Dio mi aiuti, fratelli, che Dio mi aiuti tanto in questo, che Dio possa aiutare tanto anche voi. Amen.